Questa mattina vorrei vedere con voi alcune riflessioni, alcuni motivi che possiamo avere di ringraziamento e di lode al Signore. E questi li prendiamo da sette espressioni che Gesù dice di se stesso nel Vangelo di Giovanni. Prima di entrare nel dettaglio di queste frasi che Gesù ha pronunciato, volevo cercare di introdurre la questione. Ci sono a volte delle situazioni, io sono molto contento questa mattina perché ho ascoltato le preghiere, ho ascoltato i canti e mi sono accorto, le riflessioni, mi sono accorto che il Signore ha davvero guidato e preparato ogni cosa in questo senso. Dice, non è l'unica volta che succede, meno male, vuol dire che il Signore è in controllo il nostro cuore, in controllo i nostri pensieri, li guida, li conduce secondo la sua volontà, secondo il bisogno del nostro cuore. Ho pregato prima di preparare questi pensieri, io mi sono davvero accorto che avevamo bisogno forse di rinfrescare alcuni pensieri, alcuni pensieri nella nostra mente, perché a volte quando le circostanze, quando le situazioni si fanno forse problematiche, forse faticose e siamo affaticati, corriamo il rischio di dimenticare non tanto chi sia il Signore, ma chi sia Lui per noi, chi sia Lui per noi. E quindi un po' come è successo ai discepoli sulla via di Emmaus, abbiamo il Signore Gesù sotto gli occhi e non ce ne accorgiamo. L'abbiamo davanti ai nostri occhi, che ci insegna, ci parla di lui, ci parla di tutto quello che riguarda lui, eppure sembra quasi che nemmeno riusciamo a vedere che è proprio lì davanti a noi, è proprio lì con noi, ed è proprio lì magari per consolare il nostro cuore in una situazione che a noi sembra difficile o forse insormontabile. Ricordo che i discepoli di Emmaus non sapevano della risurrezione avvenuta, non avevano idea. Avevano però l'annuncio che Gesù era risorto da parte di qualcuno, ma non l'avevano mai visto. E quindi erano così intristiti al pensiero che Gesù potesse essere soltanto morto. E questo rattristava i loro cuori al punto di non riuscire nemmeno a riconoscerlo davanti ai loro occhi. E ancora qualche tempo prima era successo che Gesù era nella barca con i suoi, eppure lui era lì, l'avevano già visto compiere molti miracoli. E durante una tempesta, mentre lui dormiva sul fondo della barca, i discepoli, sapendo che lui era Gesù e che aveva già compiuto grandi cose, hanno comunque paura, hanno comunque timore, di questa tempesta. Non che sia, adesso io qui a puntare il dito sui discepoli, ah, voi avete pa avuto paura, probabilmente sarebbe stato lo stesso anche con me. Non sono certo meglio di loro. Però l'insegnamento che possiamo trarre da quello è che a volte, quando le circostanze si fanno pesanti o complicate, corriamo il rischio di dimenticare non tanto che Gesù sia con noi, ma il fatto di chi Lui è per noi, di quello che Lui può fare per noi. E questo è importante non distogliere mai lo sguardo dal Signore, non dimenticare chi è con noi, chi è il mio Dio, chi è il tuo Dio. Allora, vediamo che cosa dice Gesù di esso. Oh, grazie. È venuto con benevole. Allora, cosa dice Gesù di se stesso nel Vangelo di Giovanni? Abbiamo detto sono sette affermazioni. La prima la troviamo in Giovanni 6, 35. Alcune di queste le abbiamo anche lette stamattina. Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Io sono il pane della vita. Ora, ogni volta che leggeremo queste frasi ci accorgeremo che iniziano con io sono. E questo non è un caso. Gesù usa questa affermazione molte più di sette volte nel Vangelo di Giovanni per indicare un nome che agli ebrei era molto, molto noto, molto, molto chiaro. Io sono è il modo in cui Dio si presenta. Io sono è un chiaro riferimento al nome stesso di Dio. Quindi Gesù non sta solo dicendo io sono il pane, ma sta anche dicendo io sono Dio e questo Dio è il pane della vita. E poi dirà altre cose. E ricordatevi che ogni volta che dice io sono, lui sta facendo allusione al nome stesso di Dio. Cioè lui si sta dichiarando Dio, Dio con noi, Emanuele, Dio con noi. E tutte queste caratteristiche sono appartenenti a lui. Gesù aveva appena moltiplicato i pani. Era successo poco fa, se scorrete un po' di versetti indietro lo leggerete. Aveva appena moltiplicato i pani per 5.000 persone, aveva sfamato, scusate, 5.000 uomini, senza contare donne e bambini che erano presenti lì, quindi staremo parlando come minimo del doppio delle persone. Gesù aveva camminato sull'acqua proprio per raggiungere i suoi dall'altra riva e andare a Capernaum, dove si trovano in questo momento. E qui le folle lo raggiungono, non capendo come ha fatto lui arrivare di là, perché non l'hanno visto salire in barca con i suoi, anzi hanno visto che lui era rimasto sulla riva per pregare, e poi dopo hanno visto partire i discepoli, quindi non essendoci altre barche che facevano questa traversata, non capivano come lui potesse essere arrivato dall'altra parte prima di loro, senza un mezzo di trasporto. Così questa folla di gente che aveva tra l'altro appena mangiato il giorno prima si ritrova lì da Gesù per ascoltarlo, pochi, per mangiare, tanti. Le persone che seguono Gesù lo seguono per motivi diversi, alcuni possono essere semplicemente curiosi, altri possono essere interessati, nel senso che hanno degli interessi materiali, come in questo caso, altri invece sono persone che vogliono davvero seguirlo, sentirlo, ascoltarlo, per vivere con lui, per vivere e seguire lui. E così Gesù dovrà ricordare loro che sono andati lì soltanto per mangiare. In verità vi dico che voi siete qui solo perché avete visto dei segni miracolosi o perché siete stati sfamati, non perché ascoltate le mie parole. E Gesù dirà ancora a Giovanni 6:27, adoperatevi per il cibo che dura in vita eterna. Dice il Signore, non seguitemi soltanto perché io posso in qualche modo soddisfare le vostre esigenze materiali. E lui stesso dirà, il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E diranno gli altri, ma Signore, allora dacci sempre di questo pane. Dacci sempre di questo pane. Eppure non erano intenzionati a mangiare questo pane. Avevano mangiato quel pane miracoloso, avevano visto che un ragazzino aveva 5 pani e 2 pesci e avevano mangiato 10.000 persone. Davanti a questo non avevano ancora capito. Di quale pane stava parlando il Signore? Di quale fame sta parlando il Signore? Rileggiamo il versetto 35. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Di quale fame sta parlando? E di quale pane sta parlando? Ora, come il pane è un alimento semplicissimo, ma può sostenere una persona per tantissimo tempo, anche se la dieta magari diventa un po' statica, però di pane si può vivere. È un alimento sano, nutriente e semplice, che può sfamare, che può saziare un bisogno primario dell'uomo, che è la fame, appunto. Allora, così come il pane può sfamare la fame materiale, Gesù stava facendo riferimento a questo elemento per dire: io sono il pane, non per una fame fisica, ma per la fame spirituale, per il vostro bisogno di Dio, per i bisogni della vostra anima. Avete bisogno di un altro pane, di un pane che scende dal cielo e che nel momento in cui ne avrete mangiato non vi darà mai più il senso di fame. Noi siamo abituati a mangiare per riavere di nuovo lo stimolo della fame. Invece questo pane è un pane che non ridà mai più lo stimolo della fame. Gli uomini per natura sono peccatori, sono morti nei loro falli, nei loro peccati, e per questo motivo hanno in se stessi un bisogno con cui nascono. Hanno fame e cercano. Anche se dichiarano di non cercare, in realtà l'uomo prima o poi cerca. E quando cerca, se non trova di che cosa mangiare, mangia ogni cosa che trova davanti. Mangia e beve qualsiasi cosa che si trova davanti. Ecco perché è importante che noi siamo dei buoni testimoni e annunciamo la parola in modo fedele a chi ha fame. Perché devono essere saziati del vero pane. Devono essere saziati del vero pane. Nessun uomo che ha fame può mangiare un sasso e trarre nutrimento da quel sasso. Così allo stesso modo nessuno può mangiare altro che Cristo ed essere saziato. Perché? Perché il sasso non entra nel nostro stomaco non può essere digerito, non può essere assimilato, mentre il pane viene digerito e viene assimilato e il nostro corpo ne trae energia. Allo stesso modo, questo pane che è Gesù Cristo è l'unico che può essere assimilato e per fede e che può produrre energia e vita una volta per tutte nel nostro cuore. Esiste solo questo pane, il Figlio di Dio. Lui dà vita una volta per sempre, supporta e sostiene la vita che dà. È essenziale, cioè è indispensabile. Noi non possiamo produrlo da noi, ma lui è essenziale, dobbiamo riceverlo dentro di noi. È sufficiente perché noi possiamo vivere solo di quello. Non abbiamo bisogno di quello più altre cose, basta da solo. Quindi è necessario e sufficiente, direbbero i matematici, cioè senza Cristo non si fa nulla, non si vive. Lui dà la vita e la sostiene. È sufficiente ed è necessario e stimola all'esercizio della grazia, delle opere della fede, stimola alla vita cristiana, all'esercizio dell'ubbidienza, dà forza e dà sicurezza. Ora, io posso aver fame e avere una bella pagnotta di pane davanti, ma se non la mangio, rischio ancora di morire di fame. Devo credere che quel pane può saziarmi, devo credere che quel pane può nutrirmi e risolvere il mio problema in quel momento. Così dice Gesù. Non puoi solo pensare o sapere che lui sia il pane che è disceso dal cielo. Non puoi solo pensare o sapere o credere che lui sia veramente l'unica soluzione alla tua fame spirituale. Devi mangiarlo, devi nutrirtene, deve essere assimilato per fede. Questo non aver mai più fame non significa certo che non peccheremo mai più o non sbaglieremo mai, appunto, o non cadremo mai più. Piuttosto significa che non avremo appunto più fame, cioè quello stimolo, quel desiderio di cercare, quel bisogno sparisce. Quella ricerca sparisce. Molti ragazzi, quando danno la loro testimonianza, per chi è stato in particolare, e ha vissuto, ha un trascorso particolare e un po' burrascoso, racconta spesso e volentieri di un senso di vuoto, di un senso di vuoto, e che nel momento in cui hanno conosciuto Cristo e si sono arresi a Cristo, cioè l'hanno mangiato, hanno creduto in Lui, allora quel senso di vuoto è sparito. È sparito. Questa è quella soddisfazione di cui stiamo parlando. I figli di Dio trovano piena soddisfazione in Lui. La condizione, appunto, è quella di mangiare questo pane, cioè da una parte di rinunciare agli altri cibi che ci vengono propinati, perché crediamo che questo sia un pane, come dicevo, necessario e sufficiente. E dobbiamo credere, cioè affidarci a Cristo per la nostra salvezza. Dare a Lui tutto noi stessi, perché Lui è il donatore della vita. Ora, come fai a sapere se hai davvero capito che Cristo è il pane della vita? Poco dopo, mentre Gesù parla di quest'argomento, e va un po' più in profondità e dirà frasi un pochino più dure, dicendo: solo chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E molti gli diranno: ma Signore, le tue parole sono dure. Le tue parole sono dure. Come posso io mangiare la tua carne e bere il tuo sangue? Come posso io ricercare una comunione così stretta con te da fare a meno di tutte le altre cose? Queste parole, Signore, sono dure. E alcuni iniziarono ad andare via, proprio perché non seguivano Gesù sinceramente, ma lo seguivano per altre cose. Finché non era una vera sfida seguire Cristo e mangiare questo pane, allora erano lì. Ma quando Gesù è stato chiaro e netto, e ha iniziato a parlare di carne e di sangue, ha iniziato a parlare di una vita arresa a Lui, allora molti sono andati via. E ai pochi che erano rimasti con Lui, per l'esattezza 12, Lui chiede: non ve ne andate anche voi? E uno di loro risponde: a chi ce ne andremmo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Beh, se nel tuo cuore c'è questa convinzione e questa certezza, a chi me ne posso andare mai io? Solo tue parole di vita eterna, solo qui io trovo soddisfazione. Allora hai capito che Cristo è il pane della vita. Se le sue parole non ti scandalizzano, se questo libro non ti mette in crisi, non ti scandalizza al punto di allontanarti, di smettere di essere vicino a lui, beh, allora non hai ancora. Se queste parole non ti scandalizzano, hai capito che Cristo è il pane della vita. Se queste parole ti scandalizzano, allora c'è ancora bisogno di Cristo, hai ancora bisogno di nutrirti di lui. Una seconda frase, Giovanni 8:12. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Abbiamo visto un primo elemento, il pane, adesso Gesù si paragona alla luce. È interessante che siamo dopo un episodio molto, molto conosciuto. A Gesù viene presentata nel tempio una donna adultera. Avete notato a che ora avviene tutto questo? Versetto 2 del capitolo 8. All'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli seduti li istruiva. Dopodiché, è venuto il fatto. Quindi siamo all'alba, inizia a passare il buio e incomincia il giorno. Così, dopo che il Signore insegna agli altri a guardare prima il proprio peccato, che è quello degli altri, si sposta la scena dal punto in cui erano loro a quella che poi viene definita la sala del tesoro, cioè una sala un pochino più interna. E allora qui Gesù inizia a parlare ancora con queste persone e gli dice: Io sono la luce del mondo. Probabilmente proprio mentre il sole iniziava a colpire la scena, mentre il sole iniziava a illuminare il luogo dove loro erano, magari li colpiva in faccia, e quindi mi piace immaginare anche la scena, no? In cui sono forzati probabilmente a chiudere gli occhi per la troppa luce. E Gesù dice loro: Io sono la luce del mondo. Allora abbiamo tre informazioni da questa frase. La prima frase è che il mondo è nelle tenebre, se ha bisogno di luce vuol dire che il mondo è nelle tenebre. Seconda informazione, c'è solo una fonte luminosa per scacciare queste tenebre. Io sono la luce del mondo. E ancora, questa luce non illumina automaticamente ogni uomo presente sulla faccia della terra, ma chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Illumina solo quelli che seguono il Signore. Queste tre informazioni sono fondamentali per noi. Leggiamo ancora due passi, due versetti, uno in prima Giovanni 5,19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E ancora Efesini 6,12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Mondo di tenebre. Che ci dicano questo mondo è nelle tenebre, ma chi segue il Signore Gesù non rimane in queste tenebre, non ne fa parte, esce fuori da queste tenebre. E in queste tenebre si trovavano le persone con cui Gesù stava parlando, persone che dovevano essere insegnanti per il popolo, ma che in realtà ignoravano completamente Dio, ignoravano la sua potenza, ignoravano la sua opera, ignoravano il Figlio, ignoravano la persona e l'opera del Figlio, ignoravano lo Spirito Santo e la sua persona e la sua opera, la sua potenza, ignoravano quasi ogni cosa delle Scritture e quello che in realtà volevano insegnare. E quindi Gesù è venuto lì come luce, per illuminare, per chiarire e soprattutto per rivelare il Padre. Giovanni stesso, sempre in questo Vangelo, Giovanni 1,18 dice una frase che molta gente sicuramente vi avrà rivolto per dimostrare che Dio non esiste. Nessuno ha mai visto Dio. E allora Giovanni sai che fa? Dice: Io te lo scrivo. Nessuno ha mai visto Dio, è vero. E Ed è una grazia che nessuno ha mai visto Dio, perché sarebbe stato consumato da Dio. E poi aggiunge l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Come per dire, Dio non è rimasto nascosto, ma si è rivelato perché lui è la luce, e questo Dio è luce. Lui si fa conoscere, vuole essere conosciuto, non rimane nascosto, e anche la sua volontà non la tiene nascosta, ma vuole che sia conosciuta. Ora, la condizione, come dicevo prima, è che bisogna seguire Gesù per poter gustare di questa luce. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quindi seguire vuol dire sostanzialmente due grandi azioni. La prima è iniziare a seguire, cioè entrare in questa luce, passare dalle tenebre alla luce. E questo, ancora una volta, ci parla del momento in cui noi siamo chiamati da Dio a ravvedimento, siamo chiamati da Dio a passare proprio dalle tenebre alla luce, siamo chiamati a confessare i nostri peccati, a riconoscerci peccatori e bisognosi della salvezza, una volta per tutte. Come prima, mangiare quel pane, così adesso diventa non più l'immagine quella di mangiare il pane, ma quella di uscire dalle tenebre e entrare nella luce, di rendere manifesto ciò che siamo. Perché sia il Signore a illuminare e a pulire ogni cosa. E questo poi non si ferma lì, ma inizia un cammino in questa luce, cioè un cammino in ubbidienza, nelle orme del Signore Gesù, seguendo il suo esempio. Quindi vediamo due orme che sono una attaccata all'altra, come il piede destro e il piede sinistro, non possono mai essere separati, vedrete sempre un passo insieme all'altro, fede e ubbidienza. Abbiamo bisogno di fede, ma la fede non si può manifestare senza l'ubbidienza, e l'ubbidienza manifesterà appunto la nostra fede. E così è il nostro cammino che va avanti nella luce, di fede, da fede a fede, e sempre più diventiamo ubbidienti e cresciamo all'immagine di Gesù, e questo ci porterà ad avere un sentimento più forte verso Gesù, ad essere attratti dalle sue cose, ad essere attratti dalla sua persona, a voler essere più simili a lui, a volerlo imitare di più. Perché? Perché lui ci ha illuminato, perché lui ci ha fatto vedere quanto eravamo lontani dall'immagine del Figlio di Dio, da quanto eravamo lontani dal desiderio di Dio che noi fossimo santi, da qual era il suo obiettivo per noi. Lui ci ha manifestato quanto noi siamo peccatori, e così saremo disposti non solo a camminare con Lui, ma anche a soffrire con Lui, anche a soffrire con Lui. Lui è il capo e compitore della nostra fede. Vi ricordate, viene detto questo nella lettera agli Ebrei? Beh, quel capo in realtà veniva tradotto con una parola che oggi non ci piace più per motivi politici, ben donde, ma veniva tradotto duce, cioè condottiero di fede, è quello che va davanti e dà l'esempio, la guida. Ora, chi si affida a Gesù è una persona che può dire: io ero nelle tenebre, ero cieco, ma ora ci vedo. Io ero cieco, ma ora ci vedo. E non cammino più nelle tenebre, ma cammino verso la luce. E in queste persone che hanno dato il loro cuore al Signore una volta per sempre, e che hanno sfamato la loro fame, la loro sete, e che hanno deciso di camminare nella luce, beh, di queste persone c'è un proverbio che parla molto chiaramente, Proverbio 4:18: ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Questo è il nostro cammino, questo è il nostro percorso, un percorso come quello che è successo qui in questo episodio. Albeggia, è quello il momento in cui passiamo dalle tenebre alla luce, ma poi la luce, questa stella che sorge nel nostro cuore, illumina sempre di più e splende sempre di più man mano che noi rinunciamo a noi stessi, e lui cresce e noi diminuiamo, e questa luce diventa più forte, sempre più forte, anche attraverso le nostre debolezze, anzi proprio attraverso le nostre debolezze. Diceva Paolo: abbiamo questo tesoro in vasi di terra, e questo tesoro è la sua luce. E man mano che questo vaso si rompe, la luce che c'è dentro diventa più visibile, come? Proprio attraverso le nostre debolezze. Terzo punto, io sono la porta. Questo l'abbiamo letto, Giovanni 10:9. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Questa volta l'immagine è un'immagine ancora diversa, inizia a prendere un po' vita, se vogliamo, perché ci iniziamo ad avvicinare a immagini che coinvolgono la vita, cioè le pecore, anche se è vita animale, però di vita si tratta. L'ovile è l'immagine che il Signore ci trasmette, una porta piccolina che sta all'ingresso di ogni ovile, permettendo così al pastore di condurle una a una, anche di contarle ovviamente, e all'entrata e all'uscita. Di sorvegliarle, di fare in modo che questa porta non è una porta enorme, è appunto stretta, ci passa una pecora per volta, non tutte insieme. E questa porticina, dice Gesù, sono io, ancora una volta, io sono. Allusione al nome stesso di Dio. Dio si è curato lui stesso della salvezza nostra. Dio si è curato lui stesso della nostra entrata nel cielo. Questa è la porta delle pecore, non è una porta dove passano pecore, capre, maiali e ogni genere di animale. Passano solo le pecore, cioè solo quelli che hanno riconosciuto in Gesù Cristo il loro pastore, quello vedremo più avanti. Cristo è la porta. E questo versetto, non so, credo che i ragazzini lo imparino alla scuola domenicale sicuramente, nel loro curriculum qui, ma a me è capitato quando ero ragazzino che l'ho imparato a memoria. Io sono la porta delle pecore, se uno entra per me sarà salvato. Eppure è un concetto complicatissimo. È un concetto più che complicatissimo, direi sovversivo per quello che è il mondo nel quale viviamo noi e per come il mondo ha sempre inteso la religione. Il cristianesimo non è una chiesa, non è un posto, non è un insieme di persone, non è un insieme di pratiche, non è l'obbedienza dei riti, non è niente di tutto questo, non è un credo. Il cristianesimo è solo e soltanto una persona, Gesù Cristo stesso. Io sono la porta. È Gesù stesso la porta. Non ci sono altri modi per entrare in questo ovile se non attraverso Cristo. E chiunque indica una porta diversa sta indicando una menzogna. Chiunque indica che si può entrare in questo ovile attraverso un'altra porta, in realtà un ladro, un brigante, qualcuno che non si occupa delle pecore, ma qualcuno che vuole il proprio interesse. Quindi la salvezza non si può ricevere entrando in questa chiesa via Bellas. La salvezza non si può ricevere perché frequenti il gruppo giovani di questa assemblea. La salvezza si può ricevere solo e soltanto entrando per la porta che Dio ha stabilito, suo figlio. E se non c'è un momento in cui ti sei fermato e hai riconosciuto in Gesù la porta, l'unica porta, allora ti invito a farlo adesso, giovane o più grande di età che tu sia. Non è mai né troppo presto né troppo tardi per pensare a queste cose, per pensare alla tua posizione davanti a Dio. E chi entra è salvato, dice il Signore Gesù. Salvato da cosa? Salvato dal peccato, salvato dall'ira a venire, e salvato dalla maledizione della legge. È salvato dal potere del peccato, è salvato dal dominio del peccato, dalla colpa che è inerente al peccato e sarà salvato e liberato dalla presenza del peccato. Ma che bello! Noi conviviamo, nostro malgrado, con la presenza del peccato. Chi di noi non ha questo ricordo nella testa? Chi di noi non ha questi pensieri nella testa, di peccati che ti ritornano in mente perché li hai commessi e ti dispiace di averlo fatto? Ma il Signore dice che anche da questo saremo liberati, dalla presenza del peccato. E che bello pensare che un giorno avremo totale libertà da questo peccato. E saremo anche liberati e salvati da ogni nemico e da ogni minaccia, perché lui stesso è il pastore. E poi dice qui, entrerà e uscirà. Ma che vuol dire entrerà e uscirà? È un riferimento non al fatto che possiamo entrare e uscire dalla chiesa come ci pare, ovviamente, non è quello il pensiero. Piuttosto, le pecore cosa fanno quando pascolano? Escono e entrano sempre attraverso quella porta. È un riferimento alla loro vita normale, al fatto che tutti i giorni compiono determinate azioni, ma hanno sempre un riferimento fisso, sempre si torna all'ovile. Io sono parte di questo gregge. Entro, esco. Entro, probabilmente come abbiamo fatto stamattina, per adorare il Signore, per avere quelle azioni che, se volete, sono un po' più interiori, che non sono proiettate verso gli altri, verso l'esterno, ma io entro alla presenza del Signore per adorarlo, per lodarlo, per riconoscerlo come mio Dio, mio Signore, mio Salvatore, mio Pastore. E esco nel momento in cui mi proietto verso di voi, nel momento in cui mi proietto verso gli altri che sono fuori, che sono in questo mondo e che non conoscono il mio Pastore, ma ai quali voglio presentare il mio Pastore, perché anche loro possono entrare attraverso la porta per la quale io stesso entro ed esco. Allora entreremo e usciremo con tranquillità, con sicurezza. Questa è la sicurezza di essere figli di Dio, ed è la sicurezza di poter servire in libertà il nostro Signore. E troverà pastura, cioè troverà che cosa? Le parole di Dio, la pastura, il nostro cibo, fa sempre riferimento alla parola di Dio. Queste parole sono parole di vita, sono parole di grazia, sono parole di consolazione, di correzione e guida talvolta, e anche di ammaestramento. Questa è la parola di Dio e noi la troviamo. La possiamo condividere con gli altri, possiamo mangiare insieme, trascorrere del tempo mangiando insieme e nutrendoci di questa parola, ma la possiamo anche mangiare da soli. Quindi sia che entriamo, sia che usciamo, possiamo godere di questa parola, nutrirci di questa parola. Andiamo avanti. Giovanni 10, 11. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il padre mi conosce, e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Pastore è colui che si cura delle pecore, le nutre, le protegge, le guida, guarda, sorveglia il gregge, è capace, come dicevamo stamattina, di dar loro riposo, di garantire un ambiente sicuro e tranquillo dove stare. Le ama, trascorre tempo con loro e se volete capire se uno fa il pastore o no, basta odorargli i vestiti. Il nostro pastore non si disgusta a stare con noi, nonostante noi avessimo di tutto per cui essere disgustosi dal nostro odore, ma lui sta con noi, ha deciso di stare in noi, di dimorare, di prendere la sua dimora, la sua abitazione in noi. E questo buono, che in greco è kalos, indica un termine molto forte, cioè dice ideale, degno, scelto, eccellente. Di questo pastore anche i profeti avevano parlato. Leggiamo cosa dice Isaia, solo questo, 40:11. Come un pastore gli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, li condurrà le pecore che allattano. E questo è il pastore che il popolo cercava, un pastore che non fosse mercenario, un pastore che fosse disposto a dare la sua vita per il proprio gregge. Di solito è la pecora che dà la vita per chi l'alleva, perché prima o poi finisce sulla tavola la pecora. Ma in questo caso è il pastore che si immola per le sue pecore. In questo caso è il pastore che decide, come abbiamo letto stamattina, di dare, di deporre la sua vita. Anche questo salmo avrei voluto leggere e Ringrazio il Signore perché Fiorenzo mi ha tolto un po' di questo tempo, così ricorderete sicuramente che abbiamo letto il Salmo 23 questa mattina. Il Signore è il mio pastore. L'ha scritto Davide quel salmo. E Davide era un pastore che sapeva come curare il suo gregge. Davide era un pastore che, così come si è curato di quelle pecore, si è poi curato del suo popolo. Era un pastore che ha rischiato più volte la sua vita per il suo gregge. Vi ricorderete quello che lui dice in 1 Samuele 17:37, andiamo a leggere perché se non lo ricordate così vi ritorna in mente. 1 Samuele 17, io questo versetto me lo ricordo bene perché quando ero ragazzino abbiamo fatto una recita su questo episodio e quindi me lo ricordavo. 1 Samuele 17:37. Davide soggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo Filisteo. Il leone e l'orso, lui li aveva affrontati per quale motivo? Li aveva affrontati per difendere le sue pecore, li aveva affrontati per difendere il suo gregge. E così, ovviamente, a combattere con un leone e con un orso si rischia la vita. Era un pastore disposto a rinunciare alla sua vita per il suo gregge. Così Davide dice: il mio Signore, il mio pastore, il Signore è il mio pastore, farà lo stesso per me. Il suo bastone, la sua verga, il tuo bastone, anzi, la tua verga, sono quelli che mi consolano. Ci farete caso in quel salmo, poi leggetelo a casa. Fino al versetto 3 si parla sempre in terza persona di Dio. Ma quando arriva la valle dell'ombra della morte, io non temerò alcun male, perché? Perché tu sei con me. Dalla terza persona, nella difficoltà, nella prova, il Signore diventa qualcuno a cui rivolgersi con il tu, perché è personale, perché è vicino. Tu mi proteggi con il tuo bastone e la tua verga, che mi danno sicurezza, perché non sono per me il bastone e la verga, non sono per le pecore, ma sono per il nemico delle pecore. C'è un'altra qualità di questo buon pastore, l'abbiamo letto, lui conosce le sue pecore. Che bello essere conosciuti dal Signore. Profondamente, in modo intimo, lui conosce me, conosce tutto di me, conosce te e conosce tutto di te: dolori, gioie, fedeltà, infedeltà, ubbidienza, disubbidienza, difficoltà. È bello sapere che lui conosce tutto questo di me, non per giustificarmi né per condannarmi, ma per sostenermi. Lui mi conosce. A volte ci sono persone di cui si dice: ma se avessi conosciuto che era così, non l'avrei mai frequentato. Il Signore invece mi ha sempre conosciuto e tanto ha dato la sua vita per me lo stesso. Io non so se sarò mai in grado di capire tutto questo a fondo e questo grande amore fino ad amare ciò che veramente è nemico, ciò che veramente ho. È opposto a te. Però ringrazio Dio per averlo fatto, per avermi dato questo esempio così forte. E poi dice un'altra cosa: le pecore conoscono la mia voce. Mi sono chiesto se in mezzo a tutte le voci che ci sono, siamo in grado davvero di riconoscere questa voce soltanto. Probabilmente saremo in grado di farlo quando l'ascoltiamo tutti i giorni, quando no? Quando siamo abituati a un timbro di voce è facile riconoscerlo in mezzo a mille, ma quando non sappiamo com'è questa voce sarà difficile riconoscerlo anche se parlasse solo lui. E non finisce qui. C'è un paragone stupendo. Gesù non solo ci conosce e sa che siamo suoi, no, c'è un paragone. Lo leggiamo di nuovo. Io sono il buon pastore. E conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre. Anche questa è una di quelle cose che prendo per fede e che mi fanno veramente, mi alzano da terra, perché mi rendo conto che Gesù sta dicendo: io conosco voi e ho una relazione intima con voi come ce l'ho con il Padre. Come io sono uno con il Padre, così sono uno con voi. Come sono intimo col Padre, così sono intimo con voi. Così sono intimo con le mie pecore. Che meraviglia, che profondità. La stessa intimità, la stessa conoscenza. Poi ancora ci spostiamo avanti e leggiamo in Giovanni 11, 25, 26. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Gesù parla con Marta per farle sapere non soltanto che Lazzaro risusciterà, ma che lui risusciterà ora, in quel momento lì. Allora Gesù le vuole spiegare che lui detiene il potere di far risorgere le persone. Lui è la vita, in lui è la vita. Quindi lui può comandare la vita in una persona, e non solo la vita materiale, ma può soprattutto comandare vita e vita eterna, spirituale. Può far risorgere un morto nei suoi peccati a nuova vita. E questo è soltanto nel suo potere. Questo è il più grande miracolo che è avvenuto nella nostra vita. Il giorno in cui il Signore ha trasformato la nostra miserabile posizione di morte davanti a Dio in una posizione di vita. E Dio ha vivificato anche voi, dirà Paolo. Voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Dio ha vivificato anche voi. Come? Con un potere assolutamente simile, anzi, lo stesso che ha agito per far risuscitare Gesù dai morti dopo la morte della croce. Perché Gesù è vita in se stesso, causa la vita, è morto per i suoi per dare loro vita e giustizia, comanda e crea la vita nei suoi soffiando in loro con il suo spirito. Lui stesso è la loro vita e vive in loro. E la nostra vita oggi, nascosta, dice sempre la sua parola, con Cristo in Dio, la nostra vita è saldata profondamente con Lui, in Lui. E per la sua risurrezione, anche noi sappiamo che risorgeremo, perché la sua risurrezione è garanzia della nostra. E ancora di più, Gesù stava guardando a un momento futuro. Al momento in cui, vi ricordate, Marta dice, sì, lo so, Lazzaro risusciterà, certo, l'ultimo giorno. È vero, anche in quel caso io sono la risurrezione e la vita. Perché? Perché un giorno il Signore tornerà per prendere la sua Chiesa e farà questo con voce d'arcangelo, con uno squillo di tromba. Chiamerà i suoi, e chi sarà stato trovato già morto nel Signore sarà prima di tutto risorto lui. Prima Tessalonicesi 4, 16, 17. Prima risorgeranno quelli che sono morti nel Signore e poi gli altri che sono viventi, che saranno trovati viventi a quel ritorno, verranno trasformati. Quindi chi vive e crede in me non morirà mai. Nessuno degli apostoli, nessuno degli autori del Nuovo Testamento si è mai inventato nulla, ma hanno preso di quello che Gesù aveva già detto e sviluppato con l'aiuto dello Spirito Santo e la sua guida questi concetti grandiosi. Solo chi ha creduto nel Signore ha questa speranza di incontrare il Signore, di essere per sempre con Lui. Questi, cioè noi, siamo i cittadini del cielo, possiamo parlare la lingua della terra promessa. Noi abbiamo conosciuto Dio, abbiamo conosciuto il modo in cui Lui opera, abbiamo sperimentato la sua rigenerazione. E così possiamo conoscere il Signore, possiamo capire, comprendere e scavare nella sua parola per essere ammaestrati, per essere trasformati ancora giorno dopo giorno. Poi dice ancora il Signore un altro, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6, questo è un altro dei versetti che impariamo a memoria fin da piccoli. Gesù non indica la via, lui è la via, ancora una volta, non un insieme di pratiche o un credo, no, no, lui è la via, io sono la via. Gesù non era ecumenico. Io sono la via. Oggi non capisco con quale coraggio nel nome del Signore si dica e si promulghi in qualche modo l'ecumenismo. Come dire, ogni strada è buona, basta che credi, purché la tua fede sia sincera, tu comunque arriverai a Dio. Beh, da questo versetto, solo da questo, noi capiamo che Gesù fosse presente in carne e ossa qui per dire la sua, direbbe no, non è così. C'è una via soltanto per arrivare a Dio e quella via è Cristo. A dispetto di ogni sforzo che noi possiamo fare per abbracciare le filosofie di questo mondo e ammorbidire ogni spigolo, beh, in realtà Gesù non era senza spigoli. Aveva un concetto, una dottrina, un insegnamento ben chiaro, ben inquadrato. Non per niente lui viene definito la pietra angolare. O l'accetti e costruisci su quel fondamento, o la rifiuti e te ne prendi le responsabilità. Ma Gesù era tutto fuorché ecumenico. Non insegnava la verità, ma è lui stesso la verità. Lui è il vero Dio e la vita eterna, è stato vero uomo, come profeta ha insegnato la via di Dio in verità, come sacerdote fedele e misericordioso, come re è giusto e vero in tutte le sue vie, è la somma e la sostanza di tutto il Vangelo, lui è l'adempimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento, lui è la verità. E ancora, lui è la vita. Dovessimo parafrasare questo versetto in un motto, potremmo dire Gesù è la vera via per la vita eterna. Gesù è la vera via per la vita eterna, non ce n'è un'altra di strada, è questa. E grazie a Dio se oggi sei su questa strada e stai camminando su questa strada. Ancora, l'ultimo, io sono la vite, voi siete i tralci, Giovanni 15,5. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Nell'Antico Testamento Dio aveva parlato di Israele come una vigna, che lui stesso aveva piantato e che però per le proprie infedeltà era risultata infruttuosa, cioè non aveva dato frutti. Allora Gesù dice, io sono la vera vite, sono qui per ristabilire le cose da capo, vengo io e lo faccio io, sono io la vera vite. Sono io quello che porterà frutto. Come mai la vite è non una quercia o un albero bello solido o un baobab, uno di questi così enormi? Perché la vigna forse è un albero molto esile, debole, fragile. Può essere. Probabilmente lo è più perché tra gli alberi è il più fruttifero di tutti e porta frutto in grappoli. Porta frutto in grappoli. Così anche Gesù portava frutti abbondanti. La sua grazia è la verità. Pieno di grazia e di verità. Lui ha dato per noi preziose e grandissime promesse e noi siamo anche il frutto dell'opera sua. Dopo aver creduto, noi abbiamo comunione con Cristo e con i suoi figli. E siamo chiamati a dare frutto. E questo frutto non è il risultato dell'applicazione dei nostri doni spirituali, eh? Non è quante persone si sono convertite per la mia testimonianza, non è quanto uno è bravo a portare, non so, l'insegnamento su una serie di studi, non è niente di tutto questo, non c'è niente di questo in frutto, nella parola frutto. Il frutto che Dio si aspetta da me, in grappoli, il frutto che Dio si aspetta da me è che io somigli a Cristo. Questo è il frutto dello Spirito. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Lui si aspetta questo da me. Questo è il frutto che vuole. Non quante cose posso fare, altrimenti se dovessero incarcerarmi per il Vangelo, io che frutto posso portare? Niente. E invece no, perché anche nelle mura di una prigione Dio può produrre in me il carattere del suo figlio Gesù. E anche nelle mura di una prigione posso rifiutarmi e oppormi a Dio. Allora dovremmo pregare non Signore aiutami a vivere per te, ma Signore vivi la tua vita e porta frutto attraverso di me. Come si fa? In una sola frase, si fa non opponendosi all'opera del Signore. Quando capiamo qualcosa, quella facciamo. Questo significa non fare opposizione al Signore, questo significa rendersi disponibile a portare frutto e porteremo frutto, non perché siamo noi, ma perché il suo spirito è in noi e porta frutto per definizione. C'è un ultimo io sono che non è nel Vangelo di Giovanni, ma del quale volevo comunque parlarvi e che ci metto un minuto. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dicevo prima, a volte ci sembra nelle nostre varie situazioni di non scorgere che il Signore è con noi o di dimenticare chi Lui sia. Però il Signore è tutte queste cose e ci dice, io, questo Dio, sono con voi e sono in voi tutti i giorni. Io sono con voi tutti i giorni per essere il pane, per essere la luce, per essere la porta delle pecore, per essere il tuo pastore, per essere la resurrezione e la vita, per essere la via, la verità e la vita, e ancora per essere la vera vite. Vedete quanti sono questi io sono? Sono sette, quanti giorni della settimana? Potremmo esercitarci ogni giorno a vedere queste cose nel Signore e considerare il lunedì che il Signore è il pane della vita, e allora nutriamoci di Lui. Il martedì che il Signore è la luce del mondo, e allora lasciamoci illuminare, che è la porta delle pecore, allora che bello, posso gioire, io sono salvato perché sono parte di questo gregge. E il giovedì, ah che bello, il Signore è il mio pastore. E il venerdì, ringrazio il Signore perché Lui è la risurrezione, Lui mi ha dato vita. E ancora il sabato, Lui è la via, la verità e la vita, io sono sulla strada giusta, io ho conosciuto il vero Dio e la vita eterna. La domenica è la vera vite. Io comunico della vita del Signore, io ho comunione con Lui e sono innestato su di Lui per portare frutto. Vi lascio solo con un versetto, in Seconda Cronache 20, 12b. È Giosafat che prega davanti a una circostanza incredibile. Era stato attaccato e aveva davvero zero speranze di vittoria andando in campo con le proprie armi, con lance e frecce e spade. E allora lui a un certo punto dice in preghiera al Signore, perché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Loro vanno in guerra senza un'arma. Loro vanno in guerra cantando. E con questo servizio di adorazione è il Signore che si occupa della loro battaglia. Allora, alleniamoci a vedere nel Signore ciò che Lui è, quello che Lui ha detto di sé. Ad afferrare le sue promesse, ad aggrapparci a queste e a viverle, perché allora sicuramente avremo vittorie soltanto da gustare. Il Signore ci benedica. Amen.